Prima di chiudere, voglio chiederti altre due domande. Queste sono veloci. Da parte di Daniele, se sarò io uno del 144.000, come potrò capirlo? Da cosa me ne accorgerei? Grazie, vi amo.
Ma se non l'hai capito ancora, vuol dire che non lo sei, quindi non ti preoccupare troppo. Io penso che te ne accorgeresti, e non solo tu, ma se ne accorgerebbero. Ce ne accorgeremmo tutti noi dai tuoi frutti, cioè senz'altro fareste come minimo le opere dei 12 apostoli e di più grandi anche. Guarda, io ti dico questo, Daniele.
Ma questi frutti di fare come gli apostoli, quando cominceranno? Per sapere se uno è parte dei 144.000.
Beh, vai Apocalisse, vuoi sapere l'orario preciso? Apocalisse 7 ti dà l'orario.
Apocalisse 7?
Sì, sintonizza l'orologio. Apocalisse okay. 7 ti dà l'ora.
Sì.
Ci sei?
Sì.
Allora leggi dall'inizio. Qui c'è una profezia, ok? E vai avanti, leggi.
Apocalisse 7.1.
Sì, vai.
Dopo questo, vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra né sopra il mare né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo:
noi sappiamo che il danneggiamento della terra e del mare, eccetera, comincerà nel capitolo seguente. Ok, e che appunto è la grande tribolazione.
Allora. Dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele.
Capisci? Quindi cosa sta dicendo qui questo angelo?
Che sono segnati questi proprio alla fine.
No, gli dici al verso 2, gli dice di non danneggiare la terra e il mare, e poi verso 3, ok, dice fino a quando? Fino a che non abbiamo segnato i 144.000, quindi questo ti dà l'orario.
Quando saranno segnati?
Quindi quando saranno segnati, cioè siccome sappiamo in base al capitolo seguente, sappiamo che inizia la tribolazione, quindi l'angelo sta dicendo non far iniziare la tribolazione fino a quando che non abbiamo segnato i 144.000. Quindi cosa farà Dio? Quelli di noi, la sua chiesa del tempo della fine, che lui renderà degno, chi sono? Solo lui lo sa. E lui li segnerà, sceglierà tra di noi 144.000 perché guidino la chiesa mondiale in un tempo quando non ci sarà la radio per trasmettere, non ci sarà, non potrei andare a viaggiare in macchina, non potrei comprare il biglietto aereo per andare in Sud America. Uh-huh. Ci vorrà il marchio della bestia per andare in Sud America, a meno che non vai a nuoto oppure, non so, ti nascondi su una nave, insomma, cosa assolutamente eccezionale, no? Come fanno gli immigrati adesso che viaggiano nei cassoni dei camion e a volte arrivano morti. Quindi non potrai viaggiare, potrai andare alla stazione di benzina e dire fai il pieno, dice sì, fammi vedere il tuo marchio prima. Uh-huh. Sai che adesso vai con la credit card e tu metti nella macchinetta, tu dai la mano, lui fa zip zap e ti controlla che c'è il marchio. Capisci? Quindi in quel tempo, quando ci vorrà il marchio della bestia anche per andare al gabinetto, sai che ci sono dei gabinetti, dei cessi che per andare devi pagare. Ti ricordi, eravamo in Germania, per andare al gabinetto c'era il passaggio a livello?
Sì.
Ti ricordi il passaggio a livello che devi mettere il biglietto dentro, se no non potevi andare al gabinetto. Quindi i tedeschi lascia fare a loro per l'organizzazione Auschwitz. E allora noi andavamo dietro gli alberi, chi è che ha soldi da spendere così? È molto spirituale, non ci mancherebbe altro.
Allora, senti, allora,
in quale bagno andava Gesù sul Monte degli Olivi? Oh, ma fratello Giuseppe, non mi sembri molto spirituale.
Senti, posso cambiare soggetto? Allora, risposta per Daniele. Non possiamo sapere se siamo uno dei 144.000 finché siamo segnati, e questo succederà prima della tribolazione, quindi sì, adesso non si può sapere.
Sì, guarda, quando tu ricevi lo Spirito Santo, battesimo, senti la differenza, no?
Sì.
Quando ricevi Gesù, senti la differenza,
sì.
Quando sei guarito, senti la differenza.
Sì.
Ti pare che questi 144.000 sono così imbranati che non hanno ancora capito che sono loro?
Uh-huh.
I 12 discepoli sapevano che erano i 12? Sì, la risposta è sì, di sì, Angela. Ma tu sì. oggi sei...
Lo sto pensando.
Ma hai bevuto il caffè stamattina?
No.
I 12 discepoli sapevano che erano i discepoli di Gesù.
Certo.
I 70 lo sapevano.
Certo,
sì. E lo sapremo anche quelli
sì,
di noi.
Sì, ma la domanda è quando lo sapremo?
Abbiamo letto Apocalisse.
E oggi non si può sapere.
E dovresti ricevere una profezia, una profezia, una rivelazione.
Okay.
Un fratello ci ha scritto, fa, sarò io forse uno dei due testimoni di Apocalisse 11? E questo qui, se tu lo sai, dovresti saperlo.
Sì, sì, sì.
Elia sapeva che era Elia grande profeta, se no non poteva chiamare fuoco dal cielo.
Mm-hmm.
Dice, se io sono profeta di Dio, ha detto, secondo Re, capitolo 1, se sono profeta di Dio, scenda fuoco dal cielo e vi bruci. Sceso fuoco dal cielo e ha bruciato 51 soldati.
Ok, ma tu non credi che questi 144.000 sono persone che si devono addestrare adesso e cominciare a fare servizi per il Signore? Non è che ricevono prima della tribolazione una potenza così sovrannaturale e cominciano a servire il Signore? Sono persone che già sono attivi, che già sono in servizio, no?
Guarda, Giovanni 14:23. Questa è la scrittura che ti dà la risposta.
Giovanni 14:23. Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Quindi se tu osservi la sua parola con tutto il cuore, il Signore sceglierà 144.000 tra quelli che sono a cuore pieno, mente piena, anima piena,
okay,
e
sì,
ci danno
sì,
da
sì.
fare, insomma, al 100% per Gesù, al massimo che possono, sceglierà non 12 ma 144.000, li segnerà e questi riceveranno una potenza, faranno cose, per esempio, vai Apocalisse 11, faranno cose che sono, cammineranno sull'acqua se al bisogno, devono passare una frontiera, non gli serve il marchio della bestia perché loro schioccano le dita, per modo di dire, e la polizia diventa cieca, non vede.
Uh-huh.
Eliseo in Secondo Re capitolo 6 ha accecato un esercito di Siri.
Uh-huh.
In Genesi 19 gli angeli hanno accecato i sodomiti che li volevano violentare. Quindi 144.000 faranno cose così. Per esempio io vedo in Apocalisse 11 due testimoni che secondo me sono i leader di questi 144.000. Ok? Quindi dovrebbero essere 139.998, perché due sono a Gerusalemme a fare questi segni prodigiosi, e così credo io. Leggi versi 5-6.
Apocalisse 11:5-6.
Parla dei due profeti che contrasteranno l'anticristo affinché non distrugga tutti i cristiani, compresi la donna.
Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno.
Okay, anche il verso 7 dice che alla fine della predicazione moriranno come martiri. Molti dei 144.000 moriranno come martiri. Leggi il verso 7.
E quando avranno terminato la loro testimonianza,
dopo 3 anni e mezzo,
la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li ucciderà e li vincerà.
Quindi questo succederà alla fine della tribolazione, vedi verso 2 e 3, dopo 3 anni e mezzo, e loro saranno uccisi, questi due, e con loro anche molti di 144.000. Morire per Gesù è un onore. Fratello Giuseppe, tu sei pronto a morire adesso? No, perché non è il momento. Uh-huh. Dio mi darà la forza al momento. Dio non fa pagamenti anticipati, tranne la salvezza. Allora, è tutto chiaro, chiarito, chiarissimo, limpido?
Sì.
Allora, caro fratello, come si chiama? Daniele?
Daniele.
Cos'è che dice lui? Ripete la domanda.
Se sarò io una dei 144.000, come potrò capirlo? Da cosa me ne accorgerei?
Ma come la donna, tu Angela, se tu fossi incinta te ne accorgeresti?
come no? Certo, e non solo io, anche gli altri.
Anzi, quando tu hai ricevuto Gesù te ne sei accorta?
Sì.
Quando hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo te ne sei accorta?
Sì.
È stata un'esperienza unica o separata per te?
Separata.
Ok. Dopo quanto tempo hai ricevuto lo Spirito Santo tu?
Non mi io credo che l'ho ricevuto quando ho cominciato a evangelizzare, perché quando ho cominciato a parlare alle altre persone di Gesù ho cominciato a sentire un cambiamento dentro.
Quindi non è stata una preghiera speciale?
No, no, no. Non è stata una preghiera, un'esperienza, boom, ho ricevuto lo Spirito, adesso mi sento diversa. Ma mentre evangelizzavo ho sentito dentro di me che sono diversa, non sono la stessa persona.
Quindi non è stato fratello Giuseppe che si è avvicinato, ecco, il profeta si avvicina, fra poco ti tocca sulla fronte e tu salterai su come una molla, non è stato così?
No.
Quindi cosa hai fatto in poche parole? Dillo che i fratelli ci chiedono e vogliono, ci sono fratelli che pregano lo Spirito Santo da anni e ancora non ce l'hanno, io penso che sono interessati.
Allora, ho ricevuto Gesù in una sera quando voi avete fatto un teatrino in un luogo di disastro dove andavo sempre con i miei amici.
Era un posto, si chiamava Music Pub.
Music,
no?
Pub.
Sì, dove andavano tutti gli universitari lì.
Tutti i rocker, hippie.
A parlare di tutto,
disgraziati.
Fumare marijuana, bere birra. Yeah. E tu eri uno di questi bravi ragazzi.
Sì, ero lì con un altro amico.
Una ragazza squinternata, una giovane di 20 anni, avevi 20 anni?
Sì,
no?
19.
19 anni avevi, e mi ricordo una faccia di pecorella, tutta monella, eccomi qui.
Ah sì?
Ok, e quindi... sei ancora monella.
Oh. Ok, mi ricordo che non volevo ascoltare a nessuno che mi parlava di Gesù perché non sopportavo le religioni. E quindi quando mi davano per le strade volantini, li prendevo, li leggevo e anche li tenevo nella tasca per leggerli più tardi di nuovo.
Li mettevi da parte.
Li mettevo da parte. Quindi mi interessava il messaggio, però non volevo ascoltare nessuno. E quando avete fatto questo teatro in Music Pub, mi ricordo che mi sembrava che la storia della mia vita, che era sul palcoscenico, la storia di una ragazza che sta cercando soddisfazione, felicità nelle cose che vengono nella vita, nel diploma, in un ragazzo, nei soldi, nella bellezza, tutte le cose che ti sono offerte nel mondo.
La ragazza era una sorella americana?
Sì, quella che attuava.
Quella che attuava, sì.
Sì. Ad un certo punto questa ragazza che sta vivendo diverse esperienze, vive anche l'esperienza della stregoneria. Diventa stregona e comincia...
Strega.
Strega. E comincia a ingannare la gente dicendo vieni da me perché io ti do la felicità, io ti rispondo a tutte le tue domande. Io che avevo tante domande.
C'era un mucchio di gente, tutti i giovani eravate lì davanti
guardando.
Al palcoscenico a guardare. A un certo punto una ragazza dal gruppo si alza in piedi, entra nel palcoscenico e si va a sedere davanti alla strega, a questa sorella,
sì.
E si siede. E Dora viene da me e mi dice, Giuseppe, guarda, c'è questa ragazza che è entrata nella scena, nel palcoscenico, digli che se ne va. Ha detto, no, guarda, quella sorella quella ragazza mi sembra nello spirito, lasciala lì che sta coadiuvando tutto per bene, anzi, guarda, e quella ragazza eri tu.
Perché mi sembrava che parlava a me, era questa strega, tra virgolette, sul palcoscenico, che diceva, vieni, ti leggo il futuro, ti do le risposte, tutto quello che vuoi ti offro. Ho detto, vado, va bene. È un teatro, lo so, però vado.
Ed è stato il tuo inizio di discepola.
E sono entrata sul palcoscenico e mi sono messa vicino alla strega.
Ti sei seduta, mi ricordo, sul pavimento del palcoscenico.
Gli ho dato mia mano per leggermi la mano. E così lei ha continuato a improvvisare qualcosa nel teatro, così al momento.
Ha cercato di assecondare lo scritto del teatro
sì.
con il testo, con questo fattore nuovo.
A questo
e
punto...
Infatti lei mi guardava, io ero un po' il direttore fuori del palcoscenico, mi guardava e io gli dicevo vai avanti. E allora lei ha improvvisato anche lei.
E mi ha detto in inglese, mi ha detto sussurrando imitami. Ho cominciato anche io a fare queste cose di strega, come che mi interessa, come che mi sono persa nella bugia della stregoneria.
Ti ho detto fai quello che faccio.
E poi a un certo punto mi dice ok, adesso puoi andartene. Adesso puoi andare via.
Sì, perché cambiava la scena e tu non la sapevi.
Sì, e così sono andata
via. Ti sei alzata
e
si è tornata al tuo posto.
Sono tornata dal pubblico.
Sì, mi ricordo.
E ho pensato, ma non è successo niente, è
però
solo un teatro.
Alla fine del teatro che è successo?
Alla fine del teatro tutti gli attori che tra l'altro erano i missionari che erano con te,
sono venuti tutti
intorno a me e mi sono spaventata, oh no, mi rimproveranno.
Io ho detto ai ragazzi, non fatela scappare quella lì.
Tutti intorno a me,
sì.
Ho pensato adesso mi danno dei rimproveri perché ho distrutto
ho
il teatro,
ho
rovinato la scena. Ma no, loro cercavano di fare amicizia, cercavano di parlarmi di Gesù, di vedere come possono aiutarmi. E mi hanno parlato al cuore, proprio interessati della mia persona. E io ero un po' scioccata, perché non ero abituata nel mondo all'amore. Non sei abituata a a gente che veramente si interessa
che
di te.
Ti abbraccia, ti d'amore.
E adesso ho pensato, ma questi non posso essere sinceri, non può essere
c'è qualcosa
vero,
dietro.
Non può essere vero che mi amano, neanche mi conoscono. Dicono che è l'amore di Gesù, ma chi è Gesù? Io non credo in Gesù, non lo so chi è Gesù. E poi
sì,
si
mi ricordi,
venuto...
eri scioccata e confusa, smarrita, non sapevi cosa fare.
E poi sei venuto tu con Deborah e abbiamo preso un'altra stanza, non proprio lì dove c'era il parco,
sì,
con il
chiuso
pubblico.
La porta, sì,
ci siamo andati indietro in questo pub dove era una stanza privata e mi avete parlato di Gesù, mi avete evangelizzato per mezz'ora, per un tempo più lungo e alla fine mi avete chiesto se voglio pregare e ricevere Gesù nel mio cuore. Beh, ho detto sì, avete pregato con
me. Mi ricordo, hai pregato meravigliosamente, una pecorella e sei nata di nuovo.
Avete pregato con me, mi avete invitato di incontrarci di nuovo alle riunioni che facevamo, che facevate voi. Io ho detto sì, voglio incontrarvi di nuovo, voglio sapere di più. E poi è successo che proprio dopo questo incontro, il primo, ci siamo persi i contatti.
Sì, perché il diavolo ci ha combattuto e abbiamo perso il tuo numero di telefono.
Dora ha perso il mio e io ho perso il suo.
È incredibile, cioè è un attacco del diavolo duplice.
Sì. E per un mese intero non abbiamo potuto comunicare. Io ho provato, non potevo trovarvi. E voi, neanche me. Però poi è venuto quel ragazzo che era con me, in Music Pub, che è l'amico.
La tua specie di fidanzato?
No, non era un fidanzato.
Infatti seguiva sempre, tutti i giorni.
Sì. E quello ha detto che, guarda che ho incontrato quell'altra missionaria sulla strada mentre evangelizzava e ho preso il suo numero. E così mi ha dato il numero e vi ho chiamati.
E ci siamo venuti di corsa.
Sì.
Gloria a Dio.
E poi è stato così. Da quel momento non ci siamo più separati. Ho cominciato ad andare a evangelizzare con voi.
Venivi tutti i giorni.
Tutti i giorni, sì.
E immediatamente...
Non capivo niente, sinceramente. Non capivo molto, ma mi piaceva. Vedevo l'amore, vedevo la luce di Gesù e sentivo nel mio cuore che anche io voglio questo tipo di vita, anche se non capivo molto.
Questo amore.
Ho cominciato ad evangelizzare e mentre l'evangelizzazione ho ricevuto lo Spirito Santo.
Quindi, cominciato ad evangelizzare, quindi, senza sapere e questo niente. Voglio dire ai fratelli che siete disperati, che molti anni che pregate lo Spirito Santo, non lo riceverete sedendovi nelle chiese, ma come ha fatto Angela. Angela è andata a evangelizzare e Angela, tu neanche ti ricordi quando l'hai ricevuto.
Mi sono accorto mentre parlavo con una ragazza che la evangelizzavo, mi sono accorto che sto dicendo delle cose che non sapevo. Che io stessa non sapevo e mi sono accorto, ma questo non sono io, è lo Spirito.
Sì. Ma guarda, a me mi capita ogni volta che parlo, che evangelizzo, mi capita la radio ogni volta, senza eccezioni, dico un sacco di cose che io non sapevo e che è la prima volta che le ascolto. È lo Spirito Santo che prende possesso di te ed tu diventi un veicolo, le sue mani, i suoi piedi, la sua bocca. E questo si chiama possessione dello Spirito Santo. Gloria a Dio.
Amen.
È una possessione che raccomanda a tutti. È quella positiva.
Amen. Amen. Dobbiamo chiudere, Giuseppe.
Dobbiamo chiudere? Che peccato.
Posso chiederti un'ultima domanda? Questa è molto veloce.